essere la responsabilità di tutti, ma quando purtroppo non c'è e non si riesce a coinvolgere, che si fa?
Allora, ci sono le situazioni limite, no? Sono situazioni limite, l'avete imparato tutte che esistono le situazioni limite in teologia morale. A quel punto si è di fronte a ciò che San Benedetto considera quando l'abate chiede una cosa impossibile. Se l'abate chiede una cosa impossibile al monaco, il monaco ha il dovere di andare dall'abate e dire: guarda, padre, lei mi chiede di compiere questa obbedienza, ma io non sono in grado di compiere questa obbedienza. E dà tutte le sue motivazioni. L'abate ascolta le motivazioni, ci riflette sopra e può dire: va bene, hai ragione. Oppure può dire: no, io ho considerato le cose diversamente, non posso tornare indietro rispetto all'obbedienza che ti ho assegnata. Qual è l'atteggiamento che deve assumere il monaco? Nessuno è tenuto alle cose impossibili, no? San Benedetto dice: fidens in adiutorio Dei obediat. Fidandosi dell'aiuto di Dio, obbedisca. Quindi non è lui che si prende la libertà di fare l'opposto di quello che gli è stato detto dall'abate. Ha detto le sue ragioni, le ha proposte davanti all'abate, l'abate le ha considerate, poteva benissimo dire hai ragione e fare diversamente, però gli può dire anche: no, nonostante tutto, io credo che tu debba farlo. Allora la conclusione: fidens in adiutorio Dei obediat. Non è il perinde ac cadaver di Ignazio di Loyola, No, sente tutto ciò che può provare uno che dice io devo fare delle cose che non sono capace di fare, ma ciò che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. Cioè la risposta che dà San Benedetto è la risposta del Nuovo Testamento. Ma io non conosco uomo, non ti preoccupare, tutto è possibile a Dio. Ma fare questo salto di fede non è così semplice. Se trasformi però il problema all'interno di una filosofia semplicemente mondana, hai tutte le ragioni di questo mondo. Ma qui siamo di fronte ad una proposta in cui viene chiamata la tua stessa scelta di fede. Fidens in adiutorio Dei obediat. Se il marito o la moglie, per poter andare incontro ai propri genitori che qua non pensa nessuno, abbandona i figli al marito, quale delle due scelte è quella più giusta? Non è così semplice rispondere, Emilio, Non è così semplice. Benissimo. Quindi fidens in adiutorio Dei. Ciò che è impossibile agli uomini può essere possibile a Dio. Ascoltiamo. Sentiamo.
A me però sembra che il problema non sia tanto quello di accettare e lasciare che, diciamo, il diverso, tra virgolette, viva la sua sessualità come ritiene, come sente di vivere. Il problema nasce invece dal considerare che non c'è normalità e quindi qui è il vero problema. Io sono stato alunno indegnamente di Ehring negli ultimi anni. Il problema è che oggi De Zanne qua tende a dire, certo, che non c'è una normalità, ma ognuno è libero di vivere come vuole la propria sessualità. Lei cosa ne pensa a questo riguardo?
Io a questo riguardo ritornerei al criterio della sinfonia di cui vi ho già parlato. Cioè la sinfonia non comporta la vittoria della maggioranza, né comporta l'impedimento dato dalla minoranza. La sinfonia comporta il mantenimento di ciò che è l'orientamento della natura, nello stesso tempo però senza umiliare e senza escludere la situazione della minoranza. Il vero problema oggi è che la minoranza fa talmente tanto chiasso che poi obnubila la mente della gente. Allora a quel punto lì bisogna intervenire e dire no, momento, tu c'hai il 5%, ti rispetto in quanto tu sei minoranza, ma ti metto davanti al fatto che il 95% è diverso da te. Questo fu il criterio utilizzato da Giuseppe Dossetti nel Concilio Vaticano II, che fu approvato poi dal Concilio Vaticano II. Cioè la minoranza all'interno del Concilio, siccome c'era una legge interna alla celebrazione del Concilio stesso, per cui la minoranza poteva impedire una stragrande maggioranza, che se non arriverava ai due terzi, arrivava quasi ai due terzi, di proseguire in una certa direzione. E lui dice no, capovolgiamo tutto. Dunque diciamo che la minoranza non ha la possibilità di fermare il lavoro se non arriva almeno la metà più uno. E così finalmente sbloccò la situazione conciliare. Nel dibattito politico, ma non solo in Italia, nel mondo intero, abbiamo di fronte una minoranza che fa talmente chiasso, perché magari ha qualche contributo economico molto più alto per determinate persone, che pretende di orientare la legge di tutti. E non è così. Io ti rispetto nella tua diversità. Ti rispetto, non intendo assolutamente costringerti, però neppure tu devi pretendere che io debba cambiare idea e arrivare alla conclusione che non c'è più diversità. La diversità.
C'è la normalità o no?
La normalità è nella natura stessa delle cose. C'è la normalità. Ma, scusa, che uno nasca handicappato mentale, è o no all'interno della normalità umana? Lo è.
Ma
questo è... è chiaro che se tu vai a finire nell'analisi più particolarizzata e cerchi il pelo nell'uovo, lo cercherai sempre, lo troverai chissà quando. Ma il problema è nella sinfonia, cioè non nella prevaricazione né della maggioranza né della minoranza. Diceva Basilio, pletos kai axiopistos, cioè non basta neppure la maggioranza numerica, bisogna che sia una maggioranza qualificata per poter orientare in una certa direzione.
Grazie.
Ma la natura rimane, vorrei vedere.
Altre Paolo?
Vorrei cambiare tema. Giustamente riprendere il Concilio è lo scopo fondamentale, insomma l'impegno più grande che adesso la Chiesa sta cercando di intraprendere. Quindi abbiamo giustamente messo in evidenza liturgia e parola, eh? Addirittura Don Emilio dice che adesso illuminerà la liturgia e la parola, dunque Eucaristia e parola. Ecco, cioè, il Concilio ha un altro punto, mi sembra importante, che fa il trinomio, è il popolo. Tant'è vero che la liberazione per
San Paolo...
Popolo di Dio, esattamente. Popolo di Dio che è reale, non è un popolo di Dio. Sì, è il popolo, noi siamo in contatto con il popolo che è stato, che c'è stato, possiamo dire che adesso sta in cielo. Ma dobbiamo tenere conto del popolo che sta adesso, che vive adesso. Quindi questa mancanza di fiducia nel popolo è uno degli elementi, mi sembra, più gravi da affrontare. Anche perché la liberazione che San Paolo ha sperimentato, proprio grazie al popolo che ha incontrato, cioè il popolo dei pagani. E lì ha potuto capire che cosa significava Cristo e la liberazione. Senza questo contatto, per così dire, non sarebbe mai avvenuto questa comprensione di Cristo. Ecco questo. Non so se
sì.
È un elemento, credo, proprio da affrontare. Abbiamo avuto in America Latina una interpretazione del popolo molto reale, no? E che poi è stata un po' castrata, ecco, ma abbiamo anche l'Africa, in Italia
sì.
Mi sembra che c'è molta sfiducia nel popolo, no?
Sì, io sono molto d'accordo che la categoria di popolo di Dio è fondamentale nel Concilio Vaticano II, ma appunto del popolo di Dio fa parte anche la minoranza,
sì.
Fa parte anche l'handicappato. L'handicappato non toglie la natura, è semplicemente un'eccezione all'interno della natura, ma un'eccezione che è carne viva, cioè non è un'eccezione così nominale, è che questi si sentono esclusi. E allora, come succede quando si preme una molla, no? Con un masso sopra, basta un minimo spostamento di terremoto, di qualunque altra cosa, che la molla salta e va da tutte le parti. E quindi mette in discussione anche cose che invece sono semplicemente la norma della natura. Quindi fa parte del popolo di Dio la minoranza.
Benissimo.
Non c'entra a fare, la sinfonia è la risoluzione. Non la prevaricazione né della maggioranza né della violenza della minoranza, queste manifestazioni così estemporanee, così fuori dal... Dimmi Pasquale.
Intanto grazie, perché come lei diceva ieri c'è stata una conferma, dovendo accompagnare da 30 anni le coppie per preparazione al matrimonio, veniva fuori proprio questo problema. Non come battuta, io dicevo sempre, se volete una delle salvezze del matrimonio, andate ad abitare quanto più lontano possibile dai genitori e dai suoceri. Qualcuno me lo contestava questo, perché abbiamo già sentito, però lei mi ha dato conferma. E questo credo che sia anche un problema di molte situazioni, molte coppie oggi. Uno, perché si sposano tardi, e poi questo stare a casa continuamente. Quindi volevo sapere se è veramente una cosa giusta questa da consigliare. E l'ultima domanda è un po' l'opposto, perché dove sono parroco da 30 anni, quindi mi trovo di fronte a certi problemi. L'altro problema ancora più forte è quello, se io sono convinto, però volevo una sua conferma, se far venire o meno, per esempio, i bambini, la morte di una mamma o di un papà.
Fare?
Far vedere se un bambino perde il genitore, no? Spesso lo sottraggono, dicono no, sta in cielo con gli angeli. Non so se ho reso l'idea.
Sì, 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 non gli far vedere la realtà.
Il mistero della morte.
Mistero, sì.
Sì.
Cioè questo fatto di sottrarre i piccoli dalla morte della mamma o del papà o della nonna, ho dovuto combattere, me l'hanno contestato, perché dice no, non è bello che questo bambino veda la mamma in quelle condizioni, quindi volevo sapere cosa ne pensi.
No, qui è un problema di discernimento appropriato, cioè lì
caso per caso.
Davvero non siamo noi da fuori che possiamo dire è meglio così, è meglio cosà. Se all'interno della famiglia si arriva ad un discernimento rispettoso del bambino che comporti una scelta oppure un'altra, non è il prete che deve dirlo. Sono loro che devono assumersi la responsabilità nei confronti del bambino. Prima ancora.
Ma spesso fa una domanda, padre, ma è giusto che lo facciamo vedere o no?
Beh, io direi la vostra scelta è giusta. La vostra scelta è giusta e io benedico la vostra scelta responsabile. Non puoi dire sì o no. In queste cose è talmente delicata la situazione che non si può dire ho la risposta in tasca, non ce l'ho la risposta. E sono sempre i casi limite, no? Non c'è la risposta. Se tu hai soltanto la possibilità di salvare due che stanno annegando e ce n'è un terzo o un quarto, lì, sull'istante, devi prendere la responsabilità.
Sì, sì. Grazie.
Purtroppo è così.
Una domanda.
Dimmi.
Giustamente i piccoli non sono solo i bambini, ma anche i peccatori, quelli che ci danno fastidio, le persone difficili. Ora è chiaro, ci ha invitato a discernere, però dice invece gli ipocriti, i pettegoli, che bisogna essere liberi, bisogna, ma come facciamo a distinguere se anche queste persone che purtroppo lo fanno in buona fede e sono anche un po' ipocrite e non accoglierle come se fossero piccoli? Come si fa a discernere, perché è un problema?
Io ho parlato di paresia, no? E qui è un caso di paresia.
Esatto.
Cioè dire pane al pane e vino al vino, e nello stesso tempo dirlo rispettando la persona e distinguendo tra peccato e peccatore è determinante. Non si può mai identificare il peccato col peccatore. Gesù si è comportato sempre così, ha distinto il peccato dal peccatore. Va odiato il peccato, certamente va odiato. E in quanto odiato bisogna dire anche chiaramente di che cosa si tratta, e però farlo in modo tale da salvare la persona che c'è dietro. E questa è un'arte, devo dire, è un'arte. È una delicatezza che possiamo avere se siamo cresciuti nella fede, altrimenti ci limitiamo a fare i legulei, no? Che rispettiamo le regole di massima e non le concretizziamo nella situazione concreta delle persone.
Grazie, Don Stefano.
Dopo aver vissuto queste giornate veramente con una grazia, chiederei alcuni suggerimenti in base anche alla sua esperienza per fare tesoro, ecco, nella nostra quotidianità, di questa esperienza con la parola di Dio. Mi sono accorto di sentire la necessità di venire qua perché la preghiera era completamente sfasata in certi momenti, non mi rimaneva nulla, la parola di Dio non lasciava il segno. Ecco, come fare tesoro, e magari se ci potesse dire anche alcune cose riguardo al problema della formazione permanente di noi sacerdoti. Per chi non insegna, tante cose sono una riscoperta, come lo sono state per me in queste giornate, degli elementi che abbiamo imparato in seminario, che però magari si rischia, presi da tanti problemi, troppi problemi, di dimenticare.
Guarda, io tante cose che le ho dette in quel libro, Il mistero della mandorla, se tu l'hai preso te lo leggerai con calma, ecco, perché tante di queste problematiche ho tentato di tenerle presenti. Però poi ci sono delle indicazioni pratiche che potrei comunicarvi, attingendo alla mia esperienza personale, semplicemente. Cioè io, dopo che è successa la pandemia, no, mi sono interrogato, ma come riuscire a trasmettere il messaggio della parola del Vangelo a questa gente che non va più in chiesa, ma che però sa utilizzare il telefonino, per esempio. E mi sono impegnato a fare tutte le mattine, 2 minuti, massimo 3, quando proprio sono lungo arrivo a 5 minuti, la sintesi del messaggio del Vangelo del giorno. Sembra una cosa da nulla, ma questo ha comportato per me un cambiamento nella mia abitudine di fare lezione divina, perché la sera, dalle 9 alle 10 e mezza, tutte le sere sono obbligato a dedicarmi al brano del Vangelo del giorno, perché devo sintetizzare il messaggio alla gente che mi contatta. Tutto questo è diventato un'autodisciplina per me incredibile. Non posso più trascurare, perché loro si aspettano da me e quindi io ricevo l'energia da loro di non andare a letto, anche se sono stanco morto, prima di aver compiuto questo dovere, diciamo, è diventato ormai un dovere per me. Allora, se voi, ciascuno per conto proprio, stabilisce un rapporto anche minimale con 2 o 3 famiglie o 2 o 3 persone, no, che ricevono un messaggio tutti i giorni, spontaneamente sono loro che ti danno la forza di essere fedele alla lezione divina, perché non è facile essere fedele alla lezione divina, eh? La lezione divina, siccome sai che poi la parola ti trafigge, tu trovi sempre la scappatoia per non farti trafiggere dalla parola, o perché ti viene sonno, o perché sei stanco, o perché ti senti impegnato culturalmente, vuoi vederti la televisione, un dibattito politico,
ti comporti. Oppure perché stai vedendo 2 o 3 cosette sulla parola che le ripeti.
Ecco, è molto facile, dice, beh, no, tanto so cosa dice il Vangelo, vado a letto, non se ne parla più. Non è così. Quando tu ti carichi della responsabilità di comunicare ad un altro un messaggio che ti sembra importante, è lui che ti dà l'energia, non sei tu che ce l'hai. A me mi tengono gli occhi aperti loro, che stanno aspettando, poi il giorno dopo, se non arriva, dice, che ti è successo, stai poco bene. Cioè, ognuno di voi può scegliere una strada appropriata, perché siano gli altri a darti la forza della fedeltà alla parola. Perché se fai riferimento solo a te stesso, guarda, le scappatoie sono tantissime. Il De Pugna Demonum, di cui parlano i padri, e la tocchiamo con mano tutti. Ci sono 1000 demoni che ci mettono l'animo in pace, no? Cioè, no, ma sono stanco, no, ma ho altri problemi, No, sono gli altri che ti caricano di responsabilità. Voi siete parroci, no? Dovete pure spezzare la parola alla comunità. È una responsabilità grossissima. Se la sentite come responsabilità, avete anche la carica energetica per la fedeltà, altrimenti no.
Si basta ricordare per spettare l'Ordinis che dice che il popolo ha il dovere di ascoltare dal prete la parola di Dio, il prete ha il dovere di prepararsi a annunciare la parola, non le sue parole.
Certo.
Qualche altra domanda? Con tutte queste nessuna. No, aspetta, così dopo.
Giovanni Battista, sentiamo.
Certo, sulla vita religiosa ci sarebbe anche tanto da dire. Certo, mi ha impressionato una parola che è la condiscendenza. Come attuare la condiscendenza in una comunità, in una fraternità, dove c'è la diversità dei fratelli, per cui bisogna rispettare le regole innanzitutto, che sono regole comunitarie, ma rispettare anche i diversi fratelli che hanno diverso modo di vivere poi questa regola, no? È un discorso molto, molto complicato, e soprattutto come fare a rispettare delle regole che sono regole comuni, ma che tu sai che non sono poi essenziali, di assoluto non ci sono nemmeno quelle regole, per la convivenza, per stare insieme. Ecco, questo connubio fra il rispetto della regola e il rispetto delle persone.
Marte. E la risposta è nella comunione, cioè una comunione che non permette l'individualismo, la comunione non permette l'individualismo, ma senza mettere in gioco la persona. Cioè la centralità della persona rimane, ma la persona è sempre in relazione a. Il riferimento al mistero trinitario da questo punto di vista è molto importante. Il padre rispetta il figlio e il figlio rispetta il padre, ma nella comunione dello Spirito Santo. Cioè quando è in gioco la comunione, si deve dire alla persona: guarda, tu sei in relazione alla comunità, non a parte rispetto alla comunità. Quindi se devi rinunziare a determinate cose in funzione della comunione trinitaria o della comunione all'interno della comunità, ricordati che da credente dovresti farlo. Quindi ci sono delle rinunzie che poi uno, che pure è portato a un proprio idioritmo, no? A un proprio modo di vedere le cose e a un proprio ritmo, deve rispettare per non rompere la comunione. Quindi il criterio è da una parte certo il rispetto della persona, ma dall'altra anche il rispetto della comunione tra le persone. E la regola viene a servizio della comunione. Non è per imporre una specie di standardizzazione militaresca, no? E parlarne insieme. Da questo punto di vista è molto importante la conciliarità, e cioè la comunicazione continua, perché se c'è un irrigidimento vuol dire che c'è un'interruzione di comunicazione, e può avvenire sia da parte di chi ha la responsabilità sia da parte dell'altro che non ha la responsabilità della comunione. Quindi la comunione è una condivisione di responsabilità. Non esiste un imperator all'interno della comunità, così come non esiste una legge glaciale, così rigida. Tutto, mi ricordo Don Benedetto cercava di spiegarcelo, tutto è nella circolazione dell'amore fraterno. Quindi quanto più c'è comunicazione fra le diverse persone che costituiscono la comunità, tanto più si riesce a rispettare la comunione.
Grazie. Ecco. Ah, ecco, prima c'è dopo.
Allora, tutte queste cose che in questi giorni abbiamo ascoltato sono abbastanza belle, interessanti e provocanti. Però nella vita pastorale non è sempre facile viverle, realizzarle. Penso al rapporto tra le parrocchie, tra i diversi parroci,
magari un sacerdote che ha una sensibilità del genere, di questo genere, che cerca di attuare queste cose, può essere anche non capito dagli altri confratelli. E magari uno di fronte a certe problematiche, dove va pure il discernimento, va delle scelte, e queste scelte non vengono sempre interpretate in maniera corretta. E allora come mai quel prete si comporta così? Come mai quel parroco si comporta colà? Come mai tu fai queste cose e via dicendo? Quindi diventa molto difficile al vero pastorale poi avere questa comunione, ecco, di intenti. E quindi questa è la difficoltà, perché poi i confronti sono molto facili, soprattutto la gente è facile, perché la gente va sul concreto. Quello di fronte a quella problematica mi ha detto così, tu invece di fronte a questa problematica mi hai detto che è stata male, quello ha fatto quella scelta, quindi far capire perché si è arrivato poi a fare una determinata scelta non è facile, la gente va sul concreto, quello ha detto, quello mi ha dato il permesso e tu invece non mi hai dato il permesso, quindi come fare perché una cosa del genere venga, che poi è giornaliera questa cosa, non è una cosa...
Certo.
Venga appunto vissuta in maniera più evangelica.
È successo anche a me che vengono a dirmi determinate cose. Allora, la risposta è sempre nella comunicazione. Cioè, quando uno diventa un isolato, unus est Deus se non solitarius. Questa è un'affermazione di Sant'Ilario riguardo alla Trinità che è importantissima. Cioè il presbiterio è composto da presbiteri che comunicano fra di loro. Purtroppo ci possono essere degli irrigidimenti in cui uno diventa solitarius, non unus. Allora bisogna intervenire da quel punto di vista lì. Bisogna intervenire come? Due sono i riferimenti. Uno può essere l'autorità e l'altro può essere l'autorevolezza. Se l'autorità non ha autorevolezza, non va da nessuna parte. Quindi, quando un parroco decide diversamente da un altro parroco e dà al fedele la ragione della propria decisione, cioè dà la ragione della propria fede, allora le cose diventano molto più sciolte, perché a quel punto il fedele è aiutato a riflettere del perché tu hai detto diversamente dall'altro e se ne fa anche lui, diciamo, una convinzione. Ma bisogna che chi esercita l'autorità abbia anche autorevolezza. Vengono da me perché dire, tu sei teologo, il parroco mi ha detto così, ma tu cosa pensi? Io devo rispettare naturalmente il parroco che ha deciso in base a delle sue convinzioni, però nello stesso tempo devo portare la persona che mi ha interpellato a riflettere del perché io posso dargli una risposta diversa dall'altro, in modo che non metta quella persona contro il suo parroco, ma nello stesso tempo carico la persona di responsabilità per le motivazioni che ci sono dietro. Allora solo chi ha autorevolezza può aspettarsi di essere ascoltato nelle sue motivazioni. Se invece metti autorità contro autorità, parroco lui, parroco io, non andiamo da nessuna parte. Bisogna dare le motivazioni del perché si sceglie diversamente. E il fedele non rimane scandalizzato se tu gli dai le motivazioni, perché riflette sulle motivazioni e poi va bene, poi decide come ritiene lui. Ma importanti sono le motivazioni, dare ragione della propria fede, dare ragione delle proprie scelte. Non basta l'autorità, ci vuole l'autorevolezza. L'autorevolezza è determinante perfino per la Chiesa. Ho detto, no, nella Dei Verbum 8 si dice che il magistero deve ascoltare i teologi, deve ascoltare gli esegeti, che non hanno l'autorità ma hanno l'autorevolezza, e deve ascoltare anche i singoli fedeli che queste cose le meditano in cuor loro, non hanno alcuna autorità dal punto di vista giuridico, ma hanno autorevolezza, cioè un'autorità che è capace di ascoltare le persone autorevoli della sua comunità, quella sì che è l'autorità giusta. Non so se sono riuscito a dare qualche indicazione, ma la gente è più intelligente di quanto pensiamo noi, che fa poi confronti e dice no, ma la motivazione che mi ha dato lui è quella giusta, e allora mi comporto così.
Grazie, e abbi pazienza perché devono fare pulizia, domani qui c'è un altro gruppo, devono bonificare, e almeno che non sia veloce la domanda urgente, dai. L'ultima, sì.
No, lei ci ha fatto sorridere tante volte sul fatto delle pratiche, no? Sacrifici, rinunce, e anche la parola pratica, i cristiani praticanti, come mi fa sorridere.
La pratiche.
Praticoni, dico io. Ma è metodo quello, certe volte ci serve per conservare un po', rafforzare la nostra volontà, quindi non è il fine. Io lo vedo, certe volte faccio di proposito con queste scelte, ma per lavorare su me stesso. Lei cosa ne pensa? Non sorriderei solo su lei.
No, io direi soltanto che pedagogia, tutto qui.
Pedagogia è un mezzo.
Pedagogia, quindi finché io faccio volentieri determinate cose, non le sento come un peso che mi schiaccia, no? È giusto che le faccia perché devo crescere attraverso quelle strade lì. Ma una volta che ho visto che sono inutili, basta, semplicemente le lascio. Ma questo, io ho fatto anche la psicanalisi, no? Vedevo che quello stupido mi ripeteva le stesse cose, ma ho già capito, basta, l'ho lasciato, non sono più andato da lui, finito. E mi sento estremamente libero. Hai capito? Però c'ero andato perché se mi aveva suggerito quell'altro, dice hai bisogno di chiarire l'ho chiarito e basta. È inutile stare a insistere quando ormai hai capito. La funzione di quella pedagogia è che spesso ci si affeziona a certe pratiche che diventano, ecco qui, idoli, che diventano trappola e non mi fanno crescere.
Grazie. Allora, anche se poi ringrazieremo il Signore durante l'Eucaristia, farò un applauso per la novità. E penso che siate tutti d'accordo nel nostro